Salve a tutti, benvenuti o bentornati su The Nurse Podcast, il podcast di informazioni e approfondimenti delle notizie provenienti dal mondo della sanità. Per noi questa è la puntata numero 10, è un piccolo traguardo che festeggiamo molto volentieri. Un ringraziamento vogliamo indirizzarlo al Collegio IPASVI di Firenze, che è stato sensibile e lungimirante nel consentirci di sperimentare questa nuova forma di comunicazione. Con sincero orgoglio andiamo fieri quindi del fatto anche di essere i primi in Italia nel realizzare un qualche cosa di simile. Bando alle ciance ed introduciamo subito gli argomenti di cui parleremo questa volta. Arriva direttamente da Papa Francesco un inaspettato elogio alla nostra professione. Parleremo poi delle ennesime novità, dei danni che possono provocare l'uso intenso dei cellulari. Un aggiornamento sull'Alzheimer e sulle regole per la tutela dei pazienti e dell'importante compito che hanno coloro che assistono queste persone. Parliamo ancora di abuso dell'uso di smartphone e tablet, ma questa volta legato ai danni che questi strumenti possono provocare agli occhi. Dopodiché parleremo del decreto legge sulla stabilizzazione dei precari, per finire con il ricorso al TAR che ha presentato la Federazione Nazionale dei Collegi per il concorso per il settore sanitario della Polizia di Stato. Andiamo quindi ad incominciare. Apriamo questa puntata di The Nurse Podcast con la notizia che un riconoscimento più grande, più autorevole, più sentito della nostra professione infermieristica davvero non poteva esserci. Papa Francesco, nell'omelia pronunciata durante una messa in Vaticano, ha accostato il concetto di Dio fatto uomo per il bene dell'umanità alla figura dell'infermiere. Queste le esatte parole del pontefice.
A me l'immagine che viene è quella dell'infermiere. La infermiera in un ospedale guarisce le ferite una a una, ma con le sue mani. Dio si coinvolge e si mischia nelle nostre miserie, si avvicina alle nostre piaghe e li guarisce con le sue mani. E per avere mani si è fatto uomo. È un lavoro di Gesù personale. Un uomo ha fatto il peccato, un uomo viene a guarirlo. Vicinanza. Dio non ci salva soltanto per un decreto, una legge, ci salva con tenerezza, ci salva con carezze, ci salva con la sua vita per noi.
Tempestivo il commento della notizia della Federazione Nazionale alle parole del pontefice direttamente dalla presidente Annalisa Silvestro. Una bella immagine di vicinanza e capacità di guarire. Vogliamo segnalarvi l'ennesimo aggiornamento sulla querela danni alla salute per intenso uso dei cellulari. Questa volta la notizia arriva dalla Francia. Secondo uno studio dell'Agenzia Nazionale Sanitaria, l'esposizione alle onde può provocare solo modificazioni biologiche sul corpo, ma i dati scientifici disponibili non mostrano effetti provati sulla salute. L'Agenzia Nazionale Sanitaria non ritiene necessario modificare i regolamenti che fissano soglie da non oltrepassare, ma raccomanda di limitare comunque l'esposizione alle onde, in particolare quelle dei telefoni cellulari, in particolare per quanto riguarda bambini e persone che ne fanno un uso intenso. Il parere è stato formulato da un gruppo di 16 esperti, riportano le note, che per 2 anni hanno passato in rassegna centinaia di studi scientifici. Nel documento si spiega la differenza fra effetti biologici, che sono cambiamenti di ordine biochimico, fisiologico o comportamentale che vengono indotti in una cellula, in un tessuto o in un organismo in risposta a uno stimolo esterno, ed effetti sanitari che sopraggiungono soltanto quando gli effetti biologici superano i limiti di adattamento del sistema biologico. Il Sole 24 Ore Sanità.it riporta le conclusioni di una importante indagine condotta per esplorare sia le problematiche e i bisogni dei malati di Alzheimer, sia il vissuto dei caregivers, per valutare l'impatto della malattia nel quotidiano del paziente e di coloro che lo assistono, l'esperienza nei centri di cura e le attese di supporto. La demenza è una di quelle malattie che affligge non solo i pazienti, ma anche i familiari che li sono intorno. Una recente indagine ha stilato le 8 regole da seguire per predisporre una rete di assistenza a tutela dei malati di Alzheimer, ovvero promuovere una maggiore sensibilità sociale, facilitare il percorso diagnostico, sensibilizzare verso una presa in carico globale del malato, favorire una maggiore condivisione sul progetto terapeutico all'interno dei centri di cura, supportare la gestione pratica e quotidiana del malato, fornire supporto psicologico, favorire l'accesso a contesti sociali protetti e dedicati, effettuare infine investimenti nella ricerca scientifica di nuovi farmaci. Queste, come dicevamo, sono le 8 regole da seguire per predisporre una rete di assistenza in grado di tutelare non solo i malati, ma anche chi si occupa di loro. Tutto questo è emerso da una recente indagine. Da questo studio è stato evidenziato che in Italia un caregiver su 4 è già over 65 e 8 volte su 10 è donna. In tutto sono 2 milioni e dedicano ai malati più di 15 ore al giorno, per un totale addirittura di 7 miliardi di ore di assistenza all'anno, ritagliando per se stesse appena 4 ore a settimana di tempo libero. Alzheimer determina un impatto altissimo sulla qualità della vita dei caregivers e dei familiari, con un cambio radicale delle abitudini di vita, la riduzione del tempo e delle risorse da dedicare al resto della famiglia e al lavoro, spiega Patrizia Spadin, presidente dell'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer. Forte risulta l'affaticamento fisico, con sonno compromesso e annullamento dei propri spazi vitali e personali. Emerge inoltre l'impotenza rispetto all'evoluzione della patologia, aggravata dall'assenza di farmaci incisivi, la fatica e lo stress nella gestione quotidiana del malato per l'imprevedibilità giornaliera, gli eventuali comportamenti aggressivi che portano con sé, frustrazione nel vedere non riconosciuto il proprio sforzo, il senso di colpa per aver trascurato i primi segnali, la vergogna, l'imbarazzo per eventuali comportamenti inadeguati. C'è un paio di occhiali da vista nel futuro dei nativi digitali. La digitalizzazione globale sta presentando il conto, avvertono gli oculisti, che iniziano a parlare di un'epidemia di miopia. Se già oggi circa il 21% dei giovani da 18 a 25 anni vede male da lontano, nei prossimi 10 anni la percentuale è destinata a ridoppiare al 40%. A lanciare l'SOS sono gli esperti che si sono riuniti nei giorni scorsi a Milano per il 35° congresso nazionale di chirurgia della cataratta e della refrattiva, presieduto da Lucio Buratto, direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico. I miopi in Europa sono il 35% circa, contro il 20% degli anni 70 e il 10% addirittura degli anni 30. Solo in Italia il problema riguarda un esercito di 12 milioni e il trend sembra essere davvero in continua crescita. La miopia è in aumento ovunque, sottolinea Antonio Scialdone, direttore medico dell'ospedale oftalmico Fate Bene Fratelli di Milano, intervenuto alla presentazione di questo congresso. Il miglioramento delle tecniche diagnostiche e la diffusione dei controlli non bastano più a spiegare questa crescita esponenziale, e così è stato osservato che l'aumento di miopi è un comune denominatore per tutti i paesi in cui ha preso piede l'utilizzo massiccio delle nuove tecnologie. Il messaggio è che quando lo schermo diventa un compagno di vita, se non si usano prudenza e un buon senso, la salute degli occhi può farne le spese. Un rischio tanto maggiore quanto è più prolungato è l'impiego dei dispositivi digitali. Il 14% degli addetti arriva a totalizzare 10-12 ore di utilizzo, mentre il 30% resta connesso per 6 ore. In media gli italiani trascorrono più di 4 ore al giorno davanti alla TV e ai mini schermi high-tech. Ormai dall'appendice del corpo umano, da cui secondo uno studio inglese non ci si stacca nemmeno in bagno per truccarsi o farsi la barba. Il risultato, spiegano Buratto e Scialdone nel convegno a Milano, è che si costringono gli occhi a una messa a fuoco da vicino molto prolungata nel tempo, disabituandoli alla vista da lontano. dispositivi come smartphone e tablet emettono fino a un 40% in più di luce blu, che avendo la lunghezza d'onda corta ha una frequenza ed energie alte. Così penetra nell'occhio, specialmente in quello dei giovanissimi che hanno un cristallino ancora trasparente, precisa Scialdone, e finisce sulla retina determinando irritazioni, rilascio di radicali liberi, quindi stress, affeticamento e via così. Questo legame tra smart gadget, potremmo dire, e il rischio di miopia è documentato dalla letteratura scientifica, evidenziano gli esperti. In particolare, da una ricerca condotta a Taiwan, è risultato che dopo un anno di scuola le percentuali di miopia erano doppie tra i bimbi ai quali era stato proibito di usare dalla classe e quelli che invece avevano potuto trascorrere numerosi intervalli alla luce del sole. Da qui il monito degli esperti: chiudersi in casa con l'unica compagnia di un videogame o di Facebook può far male anche agli occhi, oltre che al girovita e ai rapporti sociali. La miopia è un adattamento dell'occhio, sintetizza il professor Buratto. Dunque, anche allenarsi a guardare da lontano può tornare davvero utile. Nelle note di questa puntata potrete recuperare l'articolo completo con alcuni utili consigli per minimizzare il più possibile i danni da un uso prolungato degli schermi elettronici. Nei giorni scorsi l'Aula del Senato ha dato il via libera al decreto legge sulla pubblica amministrazione, quello con la stabilizzazione dei precari che prevede per il settore sanitario un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad hoc da emanare entro il 1° dicembre. Ne abbiamo già parlato alcune volte nelle nostre puntate di The Nurs Podcast. Il provvedimento adesso passerà all'analisi della Camera. Tra le novità approvate dall'aula di Palazzo Madama, dopo che la Commissione aveva previsto l'allargamento della platea del precariato da regolamentare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al personale non sanitario del Sistema Sanitario Nazionale, un emendamento sui medici fiscali INPS in cui si prevede in sostanza una stabilizzazione dei precari di questo istituto. Altra importante novità è l'approvazione di un emendamento che permetterà ai donatori di sangue di continuare ad usufruire dei permessi lavorativi per il prelievo, senza per questo dover subire penalizzazioni sul trattamento pensionistico. Con l'emendamento si corregge una lacuna normativa, come riporta appunto il Sole24OreSanità.it, o come direbbe noi una svista epocale della riforma Fornero, che avrebbe costretto i donatori pronti per la pensione entro il 2017 a rimandare la data per recuperare i giorni di astensione dal lavoro dopo i prelievi. Da una stima effettuata da un'associazione dei donatori di sangue, senza questa modifica, in 40 anni di impiego, un donatore regolare avrebbe infatti dovuto rimanere in servizio dai 7 ai 9 mesi in più. Gli altri emendamenti già approvati dall'Aula prevedono, come già anticipato, che la stabilizzazione dei precari non si farà solo per il personale sanitario, medici e non, ma per tutte le professionalità del Servizio Sanitario Nazionale. Porte aperte quindi anche a amministrativi, sociologi ed ingegneri. Tra gli emendamenti approvati citiamo il comma 10 dell'articolo 4 del decreto, quello appunto in cui si fa riferimento per il Sistema Sanitario Nazionale, che è stata inserita la previsione che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione dei requisiti per l'accesso ai concorsi dei titoli di studio post laurea e di laurea in possesso del personale precario. Vogliamo terminare con l'iniziativa presentata dalla Federazione Nazionale Collegi PASVI, a cui si sono aggiunti anche i collegi provinciali di Bergamo, di Roma, di Napoli, di Torino e di Verona, che hanno notificato il ricorso al TAR del Lazio contro il bando del concorso pubblico per 56 posti di vice revisori tecnico e infermieri per il settore sanitario della Polizia di Stato. Il ricorso non mira a bloccare il concorso, infatti non è stata presentata l'istanza di sospensione cautelare, ma mira a far dichiarare l'illegittimità di due norme presenti nel bando, ovvero sia l'articolo 2, nella parte in cui non richiede tra i requisiti necessari per l'ammissione al concorso l'iscrizione all'albo degli infermieri, violando così la legge 43 del 2006 che stabilisce l'obbligo dell'iscrizione per tutti gli infermieri, e l'articolo 7 nella parte in cui, anche rinviando all'allegato del bando, prevede che la prova scritta debba riguardare per il 50% sulle lezioni teoriche relativi ai compiti previsti nel mansionario dell'infermiere, che ancora oggi è applicato nella polizia, violando così la legge 42 del 1999 che, come è noto, ha abrogato ogni tipologia di mansionario per gli infermieri. Con questo ricorso, che sarà depositato nei prossimi giorni, la Federazione ha inteso tutelare tanto la professionalità degli infermieri quanto il diritto alla salute di coloro che si rivolgono agli infermieri appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. Io sono Enrico Dolabelli e questo è The Nurs Podcast. Potremmo avere ancora mille e mille argomenti da raccontarvi, ma per il momento ci fermiamo qui. Vi segnalo le nostre coordinate dove potrete raggiungerci. Ci troverete in internet, l'indirizzo è www.ipasvifi.it. Inoltre, andando in Facebook e cercando a IPASVI Firenze, troverete la nostra pagina. Idem su Twitter, dove il nostro account è IPASVIFI, mentre il nostro indirizzo di posta elettronica è affidato a questo account ipasvifi@gmail.com. Lasciateci le vostre recensioni su iTunes, in questa maniera potremo salire nelle classifiche di apprezzamento e ci fa davvero molto piacere. Non mi resta altro che invitare tutti voi ad abbonarvi gratuitamente al feed di questo podcast, oppure seguire le puntate che pubblicheremo su questo canale. A presto, quindi!